Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista de Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Una lezione di storia attraverso diorami e piccole armate di soldatini. E quanto è possibile vivere visitando il Museo del Soldatino Marco Massaccesi, ospitato attualmente a Villa Mazzacorati, su Via Toscana, che racconta l'evoluzione di questo giocattolo dalle origini ai giorni nostri. Il museo presenta circa 50.000 pezzi, di cui 12.000 realizzati prima dell'Ottocento, in modo artigianale o industriale, e gli altri che vanno dai primi del Novecento a oggi. Ben conosciuto in Italia dagli specialisti, il Museo Massaccesi è inserito all'interno del circuito europeo dei musei del giocattolo. Anzi, è il terzo in ordine di importanza dopo due concorrenti in Germania e in Francia. Da gioco per bambini, i soldatini sono ormai diventati una passione senza tempo, che può essere declinata in molti modi. C'è chi li realizza a mano, con carta, metallo o plastica, l'ultimo grido sono le miniature forgiate con la stampante 3D, chi invece monta i kit e li colora e chi ancora colleziona solo pezzi d'epoca. Un mondo variegato, quindi. Queste miniature possono essere riutilizzate nei wargames storici che ricostruiscono battaglie campali come Waterloo, con la possibilità di riscrivere la storia, o fantasy, dove legioni di orchi, nani e elfi si scontrano in battaglia, scrivendo nuovi capitoli di saghe simili al Signore degli Anelli. Nel museo di Villa Mazzacorati ci sono esempi di tutte queste sfaccettature. Tra le curiosità, alcuni soldatini di cartoncini provenienti da Casa Leopardi. Si può immaginare che il poeta, bambino, ci abbia giocato. E ancora, ci sono collezioni tematiche, come la sezione dedicata ai carabinieri e quella dedicata ai soldatini della Legione Straniera, nonché pezzi rari, come le macchine da guerra in latta degli anni 1910 e 1940, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. La passione per questo hobby è spesso e volentieri associata a quella per la storia. Il museo, infatti, offre anche percorsi didattici da fare con le scolaresche, una sorta di lezione dal vivo capace di coinvolgere grandi e piccini. Per parlare della storia e del futuro di questo museo, abbiamo con noi Mike Naldi, presidente dell'Associazione del Museo del Soldatino Marco Massaccesi. Lei è presidente, insomma, dell'Associazione del Museo del Soldatino di Bologna, no? Le chiedo innanzitutto come è nato questo museo, che insomma non ce ne sono credo tanti in Italia, insomma, e anche chi era Mario Massaccesi, a cui è dedicato appunto questa istituzione. Ecco.
Sì, allora cominciando dalla fine, Mario Massaccesi è stato il primo collezionista a donare al museo all'epoca sorgente la propria collezione al momento della morte, e per questa ragione i soci dell'epoca, stiamo parlando della prima metà degli anni 70, decisero ovviamente di titolare quel museo che avrebbe accolto la collezione Massaccesi appunto al donatore stesso, da qui appunto il nome Mario Massaccesi. Questo gruppo di soci un po' pazzi si presero il carico a proprie spese di trovare in affitto locali in centro, in piazza Calderini precisamente, un ammezzato, due ampi locali, e lì nacque la prima sede del Museo del Soldatino. Stiamo appunto parlando del 1974, dove il museo rimase per circa 20 anni, cioè fino al 94, quando con convenzione col Comune di Bologna il museo venne finalmente trasferito in una sede più consona, diciamo, più adeguata, che peraltro oggi risulta già essere nuovamente ridotta come spazio, in Villa Mazzacorati. Siamo appunto in questa sede da circa 25 anni, cioè dal 94, insomma 25 30 anni che il museo ha trovato questa nuova sede.
Ecco, diciamo che la passione per i soldatini è una passione che ha una datazione, insomma, piuttosto antica, insomma, una cosa che è storica.
Sì. Allora, volendo, si trovano tracce di soldatini o di oggetti riconducibili al mondo del soldatino anche nell'antico Egitto, quindi possiamo parlare di un collezionismo storicamente molto antico. Ufficialmente le prime collezioni o comunque la prima produzione di soldatini viene fatta risalire attorno alla metà del Settecento ed era legata a una voglia dell'allora Federico il Grande, Federico di Prussia, di avere riprodotti i suoi eserciti, i suoi reggimenti. Da lì nacque questa cultura per queste figurine che venivano all'epoca prodotte in stagno, prima in stagno e poi in piombo, e che appunto rappresentavano inizialmente quasi esclusivamente soggetti militari, cioè i reggimenti dei vari imperi dell'epoca. Sì. Ovviamente poi i generali di Federico il Grande vollero emulare il loro numero uno e tutti si precipitavano a farsi stampare questi figurini. Da lì in poi nacque qualcuno si accorse che questa forma di produzione poteva avere anche uno scopo ludico e il soldatino cominciò a prendere forma come giocattolo, ovviamente considerato sempre all'epoca giocattolo d'epoca. E giocattolo, scusi, d'epoca, ma costoso, nel senso che era un prodotto che non poteva essere, per ragioni di costo, accessibile a tutti, ecco, si rimaneva nell'ambito di poche persone che si potevano permettere questi soldatini. Poi ovviamente le cose cambiarono, diventò più una produzione di massa e il soldatino giocattolo ha avuto un suo sviluppo considerevole fino alla metà degli anni 60 del secolo scorso, quando poi i bambini dell'epoca abbandonarono questo tipo di gioco e si rifugiarono nel fantasy, nello spazio, nei robot, in altre forme di gioco che erano più, come dire, in linea con quanto gli veniva fornito dalle televisioni, dai fumetti e via dicendo. Certo. E l'evoluzione appunto del modo di giocare del bambino portò in qualche modo alla crisi del soldatino giocato. Poi questa è una forma di collezionismo che porta oggi i collezionisti, diciamo, antiquariali, cioè quelli che ricercano questi oggetti del passato, appunto a sviluppare collezioni a secondo il loro desiderio di recupero di questi oggetti, che possono essere di materiale vario, dal piombo allo stagno, alla plastica, alla pasta. Certo. Quando si dice pasta si intendono soldatini fatte da quelle case che producevano statuine del presepe, quelle comunemente presenti nelle case italiane tra gli anni 20, 30 fino agli anni 60, che case produttrici che d'estate, non potendo produrre statuine da presepe, producevano soldatini e per non mettere a casa le loro maestranze. E questa è una forma di ricerca di questi soldatini molto sviluppata. Sono diverse centinaia in Italia i collezionisti che si occupano di questo mondo e visitano regolarmente i mercatini antiquariali domenicali, le aste sparse per l'Europa, il mondo. Sa, oggi con internet si raggiunge facilmente qualsiasi angolo del pianeta e si può partecipare a varie aste. Poi, ecco, c'è il model, e poi c'è il model, che è il piombo classico dipinto, e anche questa ha un suo settore ben definito, una sua storia. Tutte queste cose sono visibili ovviamente nelle sale museali a Villa Mazzacurati.
Ecco, perché poi appunto ci sono tanti modi di collezionare, insomma, soldatini. C'è appunto chi li colora, chi addirittura li fa da sé. Adesso ci sono anche le stampanti 3D, insomma, che probabilmente permettono anche una libertà maggiore.
Sì, si possono fare innumerevoli cose. Lei pensi che c'è anche il mondo del wargame, certo. Che è la ricostruzione storica delle battaglie che vengono, uso un termine improprio, giocate a tavolo con gli stessi schemi riconosciuti per le grandi battaglie. Potremmo parlare di Waterloo, per esempio, sì. Usando però regole che possono portare al ribaltamento storico della realtà. Diventa un gioco che peraltro comunque anche insegna la storia, perché io dico sempre che una visita al Museo del Soldatino è un ripercorrere la storia. È una storia raccontata per immagini e non sui testi o scolastici o su un libro. Certo. E questa è la prova, l'abbiamo quando vengono a fare visita al museo scolaresche, bambini di quarta, quinta elementare, prima media, e le insegnanti e gli insegnanti ci raccontano che imparano più nozioni di storia in quella visita che magari durante tutto l'anno scolastico, perché l'attenzione viene sicuramente più attratta dall'immagine visiva di quanto non sia l'obbligo di dover leggere e studiare un testo scolastico. Certo. Quindi da questo punto di vista credo che l'aspetto didattico sia innegabile. Noi raccontiamo, è un'immagine visiva del racconto della storia.
Certo. Ascolti, qualche curiosità del vostro museo, insomma vedo che ci sono ad esempio dei pezzi provenienti addirittura da Casa Leopardi.
Sì, noi abbiamo ricevuto tanti anni fa una donazione di soldatini che erano stati di carta, perché all'epoca era questo il modo prevalente di produrre i soldatini oltre allo stagno e al piombo. Di soldatini di carta acquerellati, cioè dipinti a mano, che riproducevano esattamente l'esercito pontificio dei primi anni dell'Ottocento e che vennero ritrovati nella villa di Recanati di Leopardi. La documentazione certa o un atto che ci certifichi che il poeta abbia avuto a mano questi soldatini noi non lo possediamo, ma alcuni elementi e alcune coincidenze ci possono portare ad immaginare che, visto che l'età infantile o giovanile di Leopardi coincideva con la produzione di quei soldatini, e quei soldatini fossero in casa sua, potrebbe essere che lui abbia giocato o li abbia avuti per mano in quell'epoca. Insomma, comunque sono pezzi storicamente importanti e molto belli anche.
Ecco, io la ringrazio, insomma, se vuole invitare i nostri ascoltatori a fare una visita.
Certamente. Noi siamo aperti il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17, esclusi i festivi, perché purtroppo la villa, in occasione delle giornate festive, quindi sabati e domeniche compresi, è chiusa al pubblico. Per cui ovviamente noi, essendo ospiti di Villa Mazzacorati, ci dobbiamo attenere agli orari che la villa ci mette a disposizione. Però il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio il museo è accessibile gratuitamente, si può venire senza prenotazione e c'è sempre un socio del museo presente che può fare una direi soddisfacente illustrazione di tutto il materiale contenuto all'interno del museo.
Perfetto. Io la ringrazio moltissimo.
Grazie a voi per questa opportunità che ci avete dato e magari alla prossima occasione.
Benissimo, arrivederci.
Salve.
Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.